Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori da Federico Piana, segnate il numero verde 800-208-802 e poi gli sms al 335 12 43 317. Grazie che sta gestendo la parte tecnica Alvaro D'Amico, Maria Serena Tullio e Andrea De Angelis. E l'argomento di oggi è un argomento molto scottante perché si parla di agromafie. Pensate che la mafia ha messo le mani sul sistema agricolo cercando di portare a casa contraffazione, riciclaggio di proventi illeciti, frode all'Unione Europea, caporalato e alterazione dei prezzi illeciti, portando a casa 12 miliardi circa di euro ogni anno, un giro d'affari davvero spettacolare. Do il benvenuto questo pomeriggio a chi ci potrà rispondere ad alcune domande molto interessanti. Luca Palamara, presidente della ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati. Salve presidente.
Buongiorno.
E grazie anche a Stefano Masini, responsabile consumi e ambiente della Coldiretti. Masini.
Buongiorno.
Lei ha presentato insieme ad altri esponenti, oltre a Palamara, questo rapporto dell'Eurispes, no? Qual è la fotografia?
Beh, una fotografia indubbiamente inquietante. Il controllo della filiera agroalimentare da parte di associazioni che operano in termini di intermediazione parassitaria, aggravando prezzi al consumo, comprimendo la professionalità delle imprese, provocando inganni e forme vere e proprie di estorsioni sul territorio. Questo comporta anche l'aggancio con attività criminali in altri settori confinanti, in particolare l'ambiente, e quindi il territorio è la vittima non soltanto sul piano della rete sociale e delle relazioni, quanto sul piano stesso della sua qualità. Però occorre dire che il volume percorre in una duplice lettura il fenomeno del controllo illegale delle filiere, da un lato le vere e proprie associazioni criminali, dall'altro lato entriamo in un tessuto di opacità in cui è il falso del Made in Italy a penalizzare la produzione autentica italiana. C'è da registrare attraverso una serie di dati con fonte istituzionale l'importazione dall'estero per oltre 27 miliardi di euro di materie prime che con un tocco di magia diventano italiane nei nostri supermercati. E a preoccupare e quindi anche ad associare con il termine lato di agromafia questi fenomeni è i luoghi di lavorazione. Voglio dire con qualche brevissimo esempio, quando Parma e Modena sono le province dove si realizza la maggiore importazione di cosce fresche di maiale, o quando Salerno è la provincia di importazione, di lavorazione per la trasformazione di pomodoro, o Cuneo è la provincia di importazione di vino, insomma c'è da preoccuparsi, perché vuol dire che in quel territorio, al sud ma al nord del paese, anche in gangli vitali dell'economia, i colletti bianchi hanno cominciato a diversificare, valendosi di nuove tecnologie, le attività, lucrando in un settore sicuramente conveniente, quello del Made in Italy, a tutto discapito della filiera agricola firmata dagli agricoltori, e che attraverso oggi esperimenti di vendita diretta tenta di recuperare questo rapporto di fiducia con i consumatori.
Palamara, cosa si può fare per contrastare questo fenomeno che, ribadisco, fa guadagnare alle mafie 12 miliardi di euro l'anno più o meno, insomma?
Sì, indubbiamente condivido il fatto che il rapporto dell'Eurispes è un lavoro indubbiamente molto importante e prezioso, perché riesce ad analizzare, anzi ha analizzato in maniera molto chiara e compiuta tutti quelli che sono gli aspetti legati all'agromafia, sia con riferimento agli aspetti tra virgolette numerici, ai casi maggiormente eclatanti che hanno attirato l'attenzione, ma soprattutto anche alle modalità con le quali combattere questo fenomeno, che è la materia che più da vicino personalmente mi interessa. E duplice sono gli aspetti: da un lato la legislazione sostanziale, il cosiddetto diritto penale sostanziale, dall'altro il diritto penale procedurale, che sono i meccanismi attraverso i quali poi realmente lo Stato e quindi la magistratura e le forze dell'ordine possono dare la risposta. Ci sono da questo punto di vista due aspetti salienti e caratterizzanti. Da un lato l'effettività della legislazione penale vigente e dall'altro le modalità procedurali, i cosiddetti pull, e l'organizzazione attraverso i quali reprimere il fenomeno. Con riferimento alla disciplina sostanziale, indubbiamente è una disciplina che è un po' vetusta perché è collegata all'entrata in vigore del nostro codice penale, che come è noto risale al 1930, e quindi c'è la necessità.
Famoso codice Rocco, no?
Il famoso codice Rocco, e quindi c'è la necessità sicuramente di adeguarla a quella che è la realtà mutata, e proprio il rapporto Rispes ci dice di come la realtà è mutata, proprio perché i crimini di cui parliamo oggi erano crimini che erano, come dire, non immaginabili nel 1930. Secondo aspetto fondamentale è quello legato alla depenalizzazione, cioè in un momento nel quale anche noi come Associazione Nazionale Magistrati spesso diciamo di depenalizzare perché troppi fatti costituiscono reato, sicuramente quelle che sono le caratteristiche del reato in questione ci dicono che i crimini in questione non possono essere sicuramente depenalizzati, perché si tratta di fatti gravi in relazione ai quali occorre una forte risposta sanzionatoria. Questo sul versante sostanziale. Sul versante procedurale ci sono due aspetti. Uno che si collega a tutte le problematiche di carattere generale che noi abbiamo qui segnalato, cioè se vogliamo combattere il crimine, anche questa tipologia di crimine, dobbiamo avere un processo che funziona e quindi dobbiamo stare attenti ai termini di prescrizione, che per questi reati sono particolarmente brevi e quindi rischiano di impedire l'accertamento della eventuale responsabilità o dell'innocenza. Dobbiamo chiaramente potenziare il meccanismo attraverso il quale garantire un processo che non sia lento, e soprattutto anche all'interno degli uffici di procura bisogna creare, a mio avviso, nuovi moduli organizzativi, creare in altre parole da un lato dei pool organizzati su questa tipologia di reati e dall'altro insistere molto sulla formazione, perché indubbiamente si tratta di tipologie di reato in relazione alle quali oggi non possiamo dire che sia molto presente la formazione specifica dei magistrati.
Palamara, lei è d'accordo con il procuratore antimafia Grasso che ha detto che bisogna inserire la sofisticazione tra i reati di mafia, un reato di mafia, insomma, perché la mafia lo utilizza molto?
Sì, diciamo che era un po' implicito nel discorso che avevo fatto in apertura, quando dico che indubbiamente abbiamo bisogno di fattispecie penali che oggi siano aderenti alla realtà, e sicuramente il tema relativo alla sofisticazione che ieri nel dibattito che si è svolto è emerso in maniera molto chiara, indubbiamente rappresenta un'evoluzione di quello che era nel passato, quindi a mio avviso sicuramente è una strada che può essere intrapresa, anche perché il discorso di fondo è uno. Cioè dobbiamo incriminare i fatti che siano realmente lesivi di beni costituzionalmente tutelati, il diritto alla salute lo è, e soprattutto in un momento storico, senza fare polemica, nella quale magari si incriminano fatti e comportamenti che invece non tutelano beni costituzionalmente rilevanti, da tutti penso ad esempio alla previsione della clandestinità come reato, e quindi questo è il discorso di fondo che più di vicino mi riguarda, cioè non depenalizziamo reati che sono lesivi di beni costituzionali e viceversa non creiamo fattispecie penali che riguardano fatti che non sono tra virgolette penalmente rilevanti.
Masini, si sta spostando verso il nord questa abitudine della mafia di possedere terreni, di appunto fare agromafia, no?
Sì, lo vediamo anche dal numero di terreni posti sotto sequestro e affidati a gruppi magari di giovani coltivatori volenterosi di riscattare proprio sul piano comportamentale la precedente diciamo subordinazione sociale. Fatto sta che più grave è il controllo dei mercati, il volume presenta le trame dei mercati non solo di fondi in provincia di Latina, quanto anche il percorso commerciale che i famosi pomodorini di Pachino percorrono per approdare attraverso proprio il controllo sull'attività di trasporto nei mercati di Milano. Questo vuol dire che l'attività criminale compone una ragnatela complessa in cui anche ai fini del riciclaggio di denaro non è immune il tessuto imprenditoriale del nord, anche perché il nord è regione di trasformazione di prodotti alimentari, per cui in triangoli noti dove funzionano bene denominazioni di origine, segni distintivi della qualità dei prodotti autentici italiani, ecco lì sono esercitate attività fraudolente proprio tra i reperti mostrati durante l'iniziativa di ieri. Era possibile, così per titolo di curiosità, vedere i marchi a fuoco del formaggio parmigiano reggiano. In quel caso si tratta di attività di riciclaggio di latte o cagliate in Italia, proprio in quei luoghi, falsamente marchiate, messe in commercio magari con pubblicità ingannevole e con etichette poco trasparenti nei nostri mercati.
Che poi Massini preoccupa proprio questo, no? Preoccupa, sì, sì. Il cittadino, la salute ovviamente.
Perché vede, quando noi parliamo di pirateria alimentare, come ci ricordava il presidente Palamara, è vero che abbiamo a riferimento molto spesso la lealtà dei traffici, quindi si tratta di intervenire per ripristinare questo valore della buona fede commerciale, ma spesso si tratta di vere e proprie insidie alla salute dei consumatori. E il consumatore, a differenza di altri sistemi in cui magari è complice dell'acquisto di un capo d'abbigliamento tra virgolette falso che per ragioni di convenienza acquista, nel caso dell'alimentare è da escludere ogni complicità, perché oggi proprio i problemi di sicurezza e questi giorni anche un'Europa che apparentemente sembra non funzionare rispetto a regole comuni, ci inducono a ritenere come a tavola la sicurezza sia un bene inderogabile, per cui in questo caso noi non possiamo permetterci il lusso di non controllare adeguatamente i prodotti e di distinguere gli originali.
Palamara, senta, per quale motivo i governi in questi anni non hanno fatto nulla o poco per quanto riguarda le agromafie? Perché si parla di usura, racket, estorsione, abusivismo edilizio, insomma tutte cose che hanno camminato con le proprie gambe ovviamente come reati, ma una legislazione che guardasse all'insieme non è stata fatta per quanto riguarda proprio il tema delle agromafie, no?
Sì, se dovessi fare una battuta vi direi non lo dovreste chiedere a me, se dovessi parlare seriamente, perché purtroppo in Italia invece di occuparci delle cose che realmente pongono problemi, quali l'agromafia, ma quali più in generale per quanto riguarda i problemi della giustizia, si è parlato di altro, si è parlato appunto di separazione delle carriere, di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, di CSM, di processo breve, cioè di tutti i temi che purtroppo sono distanti dalla realtà, e queste vicende di cui abbiamo parlato poc'anzi lo testimoniano con mano, cioè parliamo di fatti gravi in relazione ai quali indubbiamente andrebbero prese adeguate misure. Purtroppo la realtà ci ha detto altro.
Servirà, Massini, qualcosa di urgente per quanto riguarda le agromafie? Voglio dire, si parla tanto di mettere mano alla legislazione e poi non si fa nulla, no? Il potere politico, secondo lei, prenderà coscienza che bisogna agire in fretta, perché sennò continueremo a parlarne ma a non far nulla, no?
Ma guardi, io d'accordo con il Palamara avvertiamo una sorta di indifferenza rispetto a temi come quelli ieri denunciati, e tuttavia Coldiretti non si scoraggia, così come in passato ha imposto le grandi riforme. Ricordo tutto il tema della trasparenza dei prodotti alimentari nasce da un disegno di legge di iniziativa popolare rispetto al quale erano state raccolte oltre 1 milione depositate, registrate e certificate di firme da parte dei cittadini. Credo che in questo caso due siano le proposte immediatamente cantierabili, una fatta propria dai magistrati che ieri sono intervenuti all'unanimità, l'esigenza di costruire un metodo di lavoro che possa far capo ad una procura che identifichi nei crimini agroambientali una propria competenza
specifica, no Massini?
Sì, questo è un tema che mi sembra toccato dai vari magistrati che sono intervenuti, perché questi reati richiedono anche una forte componente di conoscenze, di specializzazione, ma soprattutto un metodo per lavorare anche nei territori più distanti, dove mancano magari i mezzi e le forze. E l'altra è intervenire su questo segreto delle informazioni alimentari. Noi dobbiamo costruire un sistema di tracciabilità piena che ci consenta di sapere chi importa, chi lavora e dove importa e lavora. Sono notizie importanti per rendere trasparente la filiera. Oggi queste informazioni sono segretate, abbiamo una sorta di opacità in cui poi operano sul mercato le imprese, non sapendo i prodotti da dove arrivano, abbiamo un'interruzione nella comunicazione dal consumatore, e questo moltiplica quella sorta di intermediazione parassitaria che forma il nucleo dell'associazionismo poi a delinquere che abbiamo denunciato.
Va bene, grazie a Stefano Massini, responsabile consumi e ambiente della Coldiretti, perché adesso vi porto a Palermo. Grazie Massini.
Prego.
Palamara, buongiorno. A lei vorrei chiedere questo: ma se i tribunali, se la giustizia è impantanata nei processi in corso, eccetera, come fa a mettere attenzione a queste situazioni che sono minori nella idea anche dell'opinione pubblica, no? Sono fatti considerati minori, ecco. E come si può fare se i tribunali sono intasati?
È proprio questo che deve segnare la linea di discrimine. Quando io le dicevo che noi uno dei punti centrali lo riteniamo il discorso della depenalizzazione, che cosa vogliamo dire? Che oggi in Italia troppi fatti costituiscono reato. Questo è uno dei motivi per i quali i processi durano tanto, i tribunali sono intasati. Allora noi abbiamo proposto una razionale depenalizzazione, cioè quella di eliminare i reati, quando parliamo di razionale, non indiscriminatamente, ma attraverso un'analisi seria. E il discorso è negativo al fatto che appunto determinate tipologie di reato devono essere tutelate, soprattutto quelle che ledono beni costituzionalmente rilevanti, tra cui, ripeto, ad esempio questi alimentari, sulla base di quelli che sono i rapporti e le risultanze di indagini delicate. Ho fatto riferimento, per fare un parallelo, tra il reato alimentare e quello sulla clandestinità. Ciao. Nel caso della clandestinità, ad esempio, abbiamo fatto la previsione di un reato che punisce il mero fatto di essere clandestino, che poi ha portato a tutta una serie di problematiche, unitamente ad esempio a quelle che riguardano, potremmo fare altri esempi, pensiamo alla guida senza patente. Oggi in Italia ci sono 3 gradi di giudizio per fare una guida senza patente, che è un fatto che si può risolvere con una somma, con una sanzione pecuniaria. Dico, va fatto uno studio serio, e da questo punto di vista indubbiamente diventa fondamentale fare un'analisi appunto non approssimativa ma molto dettagliata. Questo può consentire alla giustizia di funzionare meglio, di tutelare i beni realmente offensivi, quali ritengono in questo momento siano quelli delle agromafie.
Ed eccoci arrivati a Palermo, dove ci accoglie Vito Lo Monaco, presidente del Centro Studi Pio La Torre, che naturalmente sa molto di agromafia e di mafia. Ciao Vito, benvenuto.
Buonasera a voi.
Senti, che idea ti sei fatto di questo giro d'affari che tu conoscerai bene, no? Perché stando a Palermo, occupandoti di mafia, insomma, sei sul territorio. Questo giro d'affari che, ripeto, conta 12 miliardi e mezzo.
Noi, tieni conto che nella mia esperienza di vita professionale ho fatto per quasi un ventennio il dirigente di una grande organizzazione agricola, la Confederazione dei prima coltivatori, poi agricoltori, la CIA. E che ha posto il problema avendo anche nel suo territorio una città come Vittoria, dove il rapporto tra appunto controllo del mercato, mafia, circolazione delle merci, contraffazione e così via è stato sempre un rapporto molto antico. Quindi diciamo non mi dice nulla di nuovo da questo punto di vista, e documenta e argomenta bene, secondo me, il rapporto rispetto ai Coldiretti, l'intreccio nelle varie filiere. E se posso fare un'aggiunta a questa loro analisi, che non è solo quantitativa ma anche qualitativa, ed è un appunto diciamo costruttivo e positivo, è che l'analisi non si è estesa alla rete che consente la gestione delle grandi filiere, dei grandi mercati alla produzione che esistono nel nostro paese, ma soprattutto ai rapporti, all'intreccio con la grande distribuzione organizzata che controlla, come ormai sappiamo, in Europa oltre la metà di tutta la circolazione delle merci agroalimentari, e il rapporto con quella l'area cosiddetta che loro chiamano dei colletti bianchi, quindi ne fanno accenno così, ma che invece è un'area strutturalmente legata,
che ha nome e cognome, dici tu, no Vito?
Sì, nome e cognome, perché basta guardare la vicenda del comune di Fondi, ma anche a tutte le polemiche che hanno interessato la gestione del mercato di Vittoria, come si intravede il rapporto con quello che è istituzionale con la classe dirigente locale e la classe dirigente nazionale. Quella di Fondi è anche sintomatica in questo senso, perché c'è una classe dirigente locale compromessa col sistema mafioso, quindi con la gestione del mercato di Fondi. C'era anche una responsabilità della classe dirigente nazionale che non ha voluto sciogliere, malgrado la richiesta del prefetto, quel consiglio comunale, per poter coprire appunto questa responsabilità. Questo è l'anello mancante, con l'analisi che sottolineo, una ottima analisi, non solo quantitativa ma anche
Senti Vito, tu dici questo in sostanza: la grande distribuzione è collegata alla mafia e ne condivide anche alcuni scopi di smercio di merci contraffatte, per esempio.
Naturalmente, questo è un aspetto. L'altro aspetto che lo sottolineava è che anche l'amministrazione pubblica, e quindi la responsabilità politica di chi dirige l'amministrazione pubblica, è compromessa, perché è organicamente legata al sistema. Cioè non c'è la mafia e poi la gestione pubblica, l'amministrazione pubblica, la politica come fatti separati. C'è una parte della politica, una parte dell'amministrazione pubblica, una parte, non tutta naturalmente, una parte degli apparati burocratici che sono organicamente legati, che utilizzano il sistema mafioso come un sistema di regolazione dei mercati, contribuendo così al sottosviluppo del nostro paese, perché questa presenza centrale di questo sistema indebolisce la capacità competitiva del nostro sistema. Quando descrivo la filiera del pomodoro, gli amici della Coltivetti, o quella o degli altri prodotti, che cosa abbiamo? Abbiamo la verifica delle cose, che tu c'hai il controllo mafioso dal caporalato al mercato alla produzione di Casetto, di Salerno, di Vittoria o della Puglia e così via, e però poi la maggior parte del prodotto che viene utilizzato dall'industria, dalla grande distribuzione organizzata, che ci vende la scatoletta e proviene dalla Cina, prodotto meno controllato dal punto di vista sanitario, tutte le cose che sappiamo, dagli
Chiaro.
OGM.
Sentiamo Panamara su questo, Vito.
Sì, io poi purtroppo
devo andare via.
Devo lasciare.
Sì, prego, prego.
Sì, dico, indubbiamente sono ancora di più discorsi che vanno in linea nel senso di quello che dicevo io, perché si tratta di situazioni, quali sono appunto quelle che poi sono state riportate nel libro, che testimoniano appunto che si tratta di una materia nella quale è forte l'infiltrazione delle organizzazioni mafiose, anche attraverso la lievitazione del prezzo e attraverso il pagamento del pizzo, quindi sono fattispecie e situazioni di reato nelle quali bisogna dare una seria adeguata risposta, e dal punto di vista legislativo a livello internazionale e nazionale, ma anche una risposta nuova e diversa da parte della magistratura. Cioè si tratta di materie che oggi richiedono un nuovo approccio professionale.
Ecco, Palamara, però c'è
maggiormente
c'è un aspetto, Palamara, che ha detto Vito Lo Monaco, che è dei colletti bianchi, no? Della grande distribuzione, lì si indaga oppure no?
Adesso è proprio questo il discorso. Sicuramente è una materia questa che oggi sta attirando l'attenzione di tutti i magistrati. Mi sembra che ieri a questo convegno ci sono stati autorevoli magistrati che sono impegnati quotidianamente nel lavoro, che indubbiamente hanno dato conto delle loro attività. Lo si è fatto, lo si deve fare ancora di più.
Va bene, grazie a Luca Palamara,
grazie,
presidente NM. Grazie molte,
tutti,
presidente, molto gentile di aver partecipato. Vito Lo Monaco, hai sentito, no? Si deve indagare,
sì,
ma serve.
Io mi permetterei, non in polemica naturalmente, di dire che non si tratta di infiltrazioni, cioè noi sosteniamo, probabilmente stirando molto l'interpretazione, noi sosteniamo che è un modo di essere di una parte del sistema produttivo del paese, cioè una cosa più organica, quindi quelli che alcuni storici ed economisti chiamano una forma di capitalismo politico criminale, che No, riguarda una parte, ma una parte che storicamente anche esistita, che è storicamente esistita sempre dall'Unità d'Italia a oggi, cioè una parte di gente che ha preferito scegliere non le regole del libero mercato e della democrazia, libera concorrenza, ma ha preferito usare questi sistemi di violenza, anche fisica naturalmente, come sappiamo, dall'estorsione a tutto il resto, per poter appunto battere la concorrenza. A quel punto però il risultato è che non è vero che questa parte del sistema è stata la più imprenditoriale, la più attiva, e invece quella che ha scelto sempre i mercati più protetti. Non a caso infatti vengono denunziate ad esempio non solo il sistema della contraffazione, ma anche tutta la questione dei reati rispetto alla contribuzione pubblica comunitaria e così via, all'appropriazione indebita di fondi comunitari. Quindi hanno cercato sempre mercati protetti, mortificando le vere imprenditorialità, che invece si sono confrontate liberamente sul mercato. Ovviamente l'azienda agricola in questo è il soggetto più debole, perché è il soggetto più individuale, meno associato, con meno capacità ovviamente finanziaria, tecnica e così via, ed è quello che non a caso nel classico barattolo il prodotto agricolo è il 10%, 10 massimo 15% dell'intero valore del barattolo che ci viene venduto, e sappiamo bene che nella formazione del prezzo l'azienda agricola è il soggetto più debole.
Assolutamente sì. Senti Vito, però quello che mi spaventa è che la mafia investe molto anche nei terreni agricoli.
Cioè,
e quindi non si è spostata, molti dicevano beh, si è spostata nell'alta finanza, no. Cosa che è avvenuta per carità, nelle banche, però mantiene ancora una forte fetta proprio sull'agricoltura, sul terreno.
Preferisce i mercati più tradizionali, anche nei mercati più innovativi, a cominciare quello della finanza, sceglie i mercati più protetti, ad esempio un settore fortemente innovativo, quello delle energie rinnovabili. All'interno di quello i gruppi mafiosi, dalla Lombardia alla Sicilia, alla Campania, alla Puglia e così via, hanno scelto che cosa? Di controllare il ciclo del cemento, cioè un po' l'aspetto tradizionale. Così come appunto nell'ambito del mercato fondiario loro vanno sempre a ricercare la rendita fondiaria più facile. E nel sistema finanziario, per l'accesso al quale ovviamente hanno bisogno di nuove competenze professionali e così via, quindi hanno esteso l'area, così come viene definita da alcuni, l'area grigia, diciamo, non meglio definita, ma nel senso di un'area che appunto non è dentro l'organizzazione tipicamente militare della mafia, ma lo è nel senso che gli presta tutto il suo apporto professionale, anche lì è nelle operazioni più speculative e più protette. Quindi quindi non c'è una nuova capacità imprenditoriale moderna di da questa parte, è invece la parte più retriva del sistema che si esprime in questo modo.
Luca Pallamara prima diceva sostanzialmente questo: bisogna cambiare il codice ovviamente penale, no? Che è ancora fermo a 1930, il codice Rocco, e bisogna inserire dei reati che riguardano appunto le agromafie. Tu sei d'accordo? Serve tutto questo oppure no?
Infatti io preannuncio, se mi permette, non per fare prodomomia naturalmente, noi discuteremo anche del codice unico antimafia da noi auspicato da parecchi anni, auspicando anche che sia all'altezza della Rognoni La Torre, che ha introdotto nella legislazione italiana, nel codice penale italiano, ideato dal senso di Stato Mafioso, un adeguamento qualitativo a quel livello. Perché? Se nel codice unico antimafia non prevediamo questi nuovi reati, compreso questo, ma l'autoriciclaggio, il riciclaggio, queste questioni, il concorso esterno, che non sono definite sul piano giuridico legislativo, ma soltanto sul piano giurisprudenziale, è chiaro che noi non faremo fare un passo avanti nel contrasto alle mafie. Questo, le agromafie appunto, è uno dei settori su cui bisogna intervenire, che la contraffazione quando diventa reato, ma l'autoriciclaggio quando diventa reato, il riciclaggio quando diventa reato, se no poi viene l'amministratore di Milano che dice: ma io come faccio a distinguere un investimento qui se è fatto nel rispetto formale delle leggi per i capitali che hanno origine illecita, perché l'appalto è stato rispettato, le leggi sono state rispettate quando ha fatto l'investimento, e vabbè, se dovessimo teorizzare questa scelta, voi capirete bene che non potremmo più colpire gli investimenti provenienti da capitale dal cumulo illecito. E questa è una questione che appunto il codice antimafia potrebbe anche definire e contribuire a far sì che la magistratura non abbia più incertezza, che la magistratura attua le leggi, la interpreta naturalmente, ma attua le leggi, e se non c'è nessuna parte del codice che prevede questo reato ha difficoltà ad estendere l'interpretazione delle norme attuali.
Va bene, Vito, ti ringrazio, grazie a Vito Lo Monaco, presidente Centro Studi Pio La Torre di Palermo. Il 7 lo presentate, no? Mi pare di capire,
sì,
7 luglio
a Palazzo Marina alla sala delle conferenze.
Va bene, grazie a Vito Lo Monaco.
Grazie,
e naturalmente vi ricordo il numero verde in chiusura 800 208 802, poi i vostri sms al 335 12 43 317.